Prima di tutto voglio salutarvi in nome del Signore, ho un piacere per me stare qui oggi davanti a voi, soprattutto davanti alla presenza di Dio. Sì, Marco, mostri quella foto, l'hai già messa. Come stare saldi contro le insidie di Satana. Sì, sarà questo il tema questo pomeriggio. È incredibile come Satana anche in chiesa cerca di mettere le trappole, proprio in chiesa. Dici, Satana, non basta già di averti nelle nostre vite quotidiane, quando lavoriamo, quando facciamo le nostre cose, ma anche in chiesa metti degli ostacoli. E come avete sicuramente notato, oggi abbiamo avuto un pochino qualche problema con la musica, avevamo gli accordi sbagliati senza farla apposta. Non ero anche preparato, non pensavo che Laura non c'è e quindi non era impreparato. Io comunque la chitarra ce l'ho sempre in macchina, ma ovviamente in macchina si scorda e quindi tutto qua. Bene. Voglio farvi una domanda. Se dovresti disegnare un eroe che conosci, un eroe, come lo disegneresti? Come te lo immagini un eroe? Che attributi dovrebbe avere? Con le ali. Ok. Allora, gli eroi che conosciamo noi nei nostri tempi sono, per esempio, Hulk, Black Panda, Captain America, Iron Man, Ant-Man, Captain Marvel e ci sono tante altre ancora che vediamo nel cinema, vero? Forse non le conosciamo, ma magari attraverso i nostri figli che li seguono, li piacciono, o magari piace anche a noi, guardiamo qualche film, non lo so. Ma questi eroi nel film vengono presentati come gli invincibili, come coloro che combattono fino alla fine rischiando la propria vita per salvare il mondo, vero? Vi faccio vedere come se lo immaginano i nostri figli un eroe, ok? Questo non ha ali però, Mario, mi dispiace. Non è per te questo.
No, troppo pesante.
Vola comunque,
Sì, sa volare, sì, è vero. Visto c'è qualcuno che se ne intende. Comunque tutti gli eroi che conosciamo notiamo che hanno una cosa in comune. Sapete cosa? Hanno delle capacità soprannaturali e hanno delle armi potenti, vero? E sapete perché? Perché non basta essere pronto per andare in battaglia, non basta essere solo pronto per combattere e vincere contro il nemico, non basta. Essere pronto non è sufficiente, ma bisogna essere anche armato bene. Siete d'accordo? E il problema del credente spesso è proprio questo, che siamo pronti di voler resistere contro le insidie di Satana, ma andiamo in battaglia senza aver indossato nessuna protezione. Andiamo in battaglia e lasciamo le armi a casa. Quelle armi che Dio ci ha già consegnati nel momento in cui che ci siamo convertiti, nel momento in cui lo abbiamo accettato nella nostra vita. E facendo così, miei cari, è ovvio e che veniamo colpiti, che cadiamo, che perdiamo. A questo punto non dobbiamo meravigliarci quando cadiamo nelle mani di Satana, nelle mani del nemico. E in Efesini 6, versetto 10 a 20, Paolo tratta questo argomento molto interessante che vogliamo leggere adesso insieme. Efesini 6, 10 a 20. Paolo dice: del resto, fortificatevi nel Signore, nella forza della sua potenza. Rivestiti dell'armatura di Dio per poter resistere alle insidie del diavolo. La nostra battaglia, infatti, non è contro creature fatte di sangue e di carne, ma contro i principati e le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebra, contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti. Prendete perciò l'armatura di Dio perché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver superato tutte le prove. State dunque ben fermi, cinti ai fianchi con la verità, rivestiti con la corazza della giustizia e avendo come calzatura ai piedi lo zelo per propagare il Vangelo della pace. Tenete sempre in mano lo scudo e la fede con il quale potrete spegnere tutti i guardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, cioè la parola di Dio. Pregate inoltre incessamente con ogni sorta di preghiera e di suppliche nello Spirito, vegliando a questo scopo con ogni perseveranza e pregando per tutti i santi e anche per me, perché quando apro la bocca mi è stata data una parola franca e far conoscere il mistero del Vangelo, del quale sono ambasciatore in catene e io possa annunciarlo con franchezza come mio dovere. Allora, come avevo detto, il tema che vorrei presentare, come già sapete, è come stare saldi contro le insidie di Satana. Penso che è un tema abbastanza importante per un credente. E riflettendo questa domanda, no? Come stare saldi contro le insidie di Satana, mi venne in mente un cartone animato. Sapete quale? Vediamo se potete immaginarvi. Come? Bravo, ecco. Bravo. Tom e Jerry. Tom il gatto che cerca di continuo mettere delle trappole per far preda di Jerry il topo. Conosciamo, no? Che comunque è molto più astuto il topo e quindi Tom non riesce a beccarlo, è vero? Sapete, è simile alla vita del credente, è simile. È una vita intera che cerchiamo di fuggire di questo nemico che è esperto di mettere delle trappole nella nostra vita di fede. E purtroppo dobbiamo ammettere che troppo spesso ci caschiamo. Nonostante ciò di saperlo, caschiamo, ci becca. E Paolo non per caso scrisse queste parole che abbiamo appena letto insieme a questa chiesa, a questi credenti di Efeso. Anche loro dovettero combattere contro delle insidie di Satana, contro delle trappole. Questi combattimenti non ce l'ha solo Tizio e Caio, questo tipo di combattimento ce l'ha ogni credente. E quindi questo messaggio dovrebbe essere per tutti noi. Il verso 10 di Efesini 6, Paolo dice: del resto fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Conosciamo questa lettera meravigliosa di Paolo, e quindi sappiamo che i temi precedenti furono i rapporti nei vari campi nella vita di un credente, per esempio genitori e figli, matrimonio, tra fratelli in Cristo. Ma ora, al partire del verso 10 del capitolo 6, Paolo non parla più di un campo specifico, ma bensì parla a tutti i credenti. Il modo di come parla è molto interessante, perché parla come se parlasse con dei soldati. E dice: del resto fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Miei cari, i soldati del Signore non combattono con le proprie armi. Lo sapevate questo? In prima linea si fortificano nella forza della sua potenza. Ciò significa che dobbiamo finalmente iniziare ad abbassarci davanti al Signore, riconosce che siamo senza forze contro questo nemico. Tu non puoi combattere contro questo nemico. Anche se la mattina ti alzi e dici: oggi non cadrò, non sono le tue forze, che ti faranno resistere. Tu non puoi combatterli. Togli questo pensiero dalla tua mente. Abbassati davanti al Signore. Riconosci che sei dipendente per combattere questo nemico. Solo colui che riconosce le sue debolezze e la sua vulnerabilità si può fortificare nel Signore e nella forza della sua potenza. In 1 Corinzi 1, versetto 27, la seconda parte, Paolo ancora qua dice: Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. Incredibile, no? Cioè, se noi dovremmo scegliere tra debole e forte, sceglieremo cosa? Forte, giusto? No, invece il Signore sceglie i deboli per svergognare i forti. E qui viene confermato questo verso ancora con Salmo 8, versetto 2. La parola dice: dalla bocca dei bambini e dei lattanti hai tratto una forza a causa dei tuoi nemici per ridurre al silenzio l'avversario e il vendicatore. Dalla bocca dei bambini, dai lattanti hai tratto una forza, dai piccoli. Mi cari, quanto è che riconosciamo che non siamo nulla? Quanto è che tu lo riconosci davanti al Signore che non sei nulla? Che non possiamo fare nulla e soprattutto che bisogna anche essere nulla per essere fortificati nel Signore e nella forza della sua potenza. Il riconoscere di essere deboli e vulnerabili è necessario per riportarci al Signore, per rafforzarci della sua potenza. Come per esempio una macchina, no? Una macchina che deve sempre, la dobbiamo sempre portare al benzinaio, giusto? Per fare il pieno. E quindi per poter anche proseguire il nostro cammino. E cosa succede se, pur sapendo che bisogna mettere la benzina, prosegui il tuo cammino? Cosa succede? Ti fermi, rimani per strada, giusto? E a me purtroppo mi è già capitato. E devo anche ammettere che non solo una volta, più di una volta, cosa stupida. Non ho voluto dare l'importanza alla spia che indicava la necessità di andare a fare la benzina. E quindi cosa è successo? Sono rimasto fermo sull'autostrada, dovuto anche aspettare qualche ora per proseguire. Paolo qui, miei cari, ci invita a fare proprio questo. Riconosce che sei debole, che sei vulnerabile e di fortificarti nel Signore e nella forza della sua potenza. Questo è importante, questo è il primo punto, dobbiamo capire. Se non lo riconosci, allora tutti gli altri punti che adesso verranno sono inutili, perché sennò il Signore non potrà fortificarti. Saremo forti nel momento in cui siamo deboli, e la fortezza verrà dal Signore. Paolo continua il suo discorso, arrivando adesso al dunque. Nel verso 11 a 13 di Efesini 6, Paolo dice: rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Il nostro combattimento infatti non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio, restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. Quando Paolo scrisse queste parole, dove si trovò? In prigione, in carcere. E mi posso proprio immaginare come magari scrivendo questa lettera ebbe un soldato davanti a sé e incominciò a riflettere dell'importanza di questa armatura. E Paolo riflette su questo discorso, l'armatura, e subito nota che non basta indossare solo la corazza. Non basta. Non basta indossare solo l'elmo. Infatti dice: rivestiti della completa armatura. per poter stare saldi contro le insidie del diavolo. Poteva anche dire: rivestitevi dell'armatura di Cristo. Ma dice la completa armatura. Lui sa bene che sì, ci vogliamo vestire, ci vogliamo rivestire di questa armatura, ma molto facile dimentichiamo o lasciamo perdere l'elmo o altri indumenti che sono importanti. E lo ripete nel verso 13 e dice: perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. Quindi voglio sottolineare il fatto che spesso il credente, volendo resistere alle insidie del diavolo, indossa, per esempio, solo l'elmo, o magari solo la corazza, oppure solo i sandali. Ma l'armatura di un soldato non consiste solo nell'elmo o nella corazza, ma bensì dalla cintura, dalla corazza, dalla calzatura, dello scudo, dell'elmo e della spada. E questi, miei cari, li dobbiamo indossare non solo oggi, perché ci pensi, ogni giorno. Sapete una cosa? Non solo indossarli, ma nemmeno spogliarci più di questi indumenti. Dobbiamo andare a coricarci con questi indumenti, perché sono la protezione del nostro credo, della nostra fede. In Romani 13:12 leggiamo: la notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo dunque via le opere delle tenebre, e ascoltate adesso, e indossiamo le armi della luce. Indossiamoli. Non è che non ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo perché il Signore ce l'ha dati. Questi sei armi che ho appena elencato, ogni credente le deve indossare e non spogliarsi più. Perché, miei cari, come Paolo scrisse, come disse anche nel verso 12, il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e contro carne, ma contro principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Non combattiamo contro carne e sangue. Non sono combattimenti contro filosofi, non sono combattimenti contro preti o contro false dottrine o setti. Questo combattimento, miei cari, non possiamo vincere senza l'armatura di Dio. Non la possiamo vincere. Ci puoi provare, ma ti renderai conto che non ce la fai. Noi combattiamo contro spiriti, contro demoni che hanno un'enorme potenza che non possiamo minimamente forse immaginarci. E magari sapendo che non possono possederci, no? Non possono entrare nella vita di un credente questi spiriti e abitare dentro la vita di un credente. Quindi ci rilassiamo e siamo sicuri. Ma voglio che sappiate che sì, è vero, non possono possederci, non possono entrare nella nostra vita, ma possono opprimerlo, molestarlo, possono portarci a peccare. E a questo punto voglio sottolineare il fatto che Cristo però ha già vinto contro queste potenze, contro i principati, contro questi spiriti. Infatti in Colossesi 2:15 leggiamo: e avendo spogliato i principati e le potestà, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. A questo punto la domanda può suscitare la domanda: se Cristo ha vinto già per me, perché devo indossare questa armatura, giusto? Non è difficile, miei cari, indossare questa armatura, o nel momento in cui indossiamo questa armatura, dimostriamo di essere ubbidienti al Signore. E vi faccio adesso capire, faccio anche qualche domanda. E ti chiedo: che tipo di credente sei tu? sei un credente pigro o sei un credente zelante? Adesso mi spiego, mentre voi riflettete. Ci ricordiamo di Davide, no? Il re. Quando peccò contro Dio, desiderando quella donna di Uria, che stava facendosi il bagno. Conosciamo abbastanza bene quello che era successo. Davide cadde in peccato davanti a Dio, mettendosi insieme a questa donna sposata. Ma sapete cosa era accaduto? Davide normalmente dovette. Insieme ad un normalmente dovette incingersi i fianchi e andare dove? Dove doveva andare Davide? Come? In battaglia, in guerra insieme ai suoi soldati, ma sapendo di ottenere vittoria, perché cioè, il Signore era con lui, non è andato. Si spogliò dell'armatura che Dio gli aveva dato e rimase a casa. E quindi cosa voglio arrivare? La sua pigrità lo portò a peccare. Capite? Perché bisogna che indossiamo l'armatura, nonostante ciò che Cristo già ha vinto, affinché non cadiamo. E mi cade nell'esempio di Davide, vediamo in un modo molto chiaro che se Dio ha vinto già contro il nemico, non significa che dobbiamo toglierci questi indumenti importanti. Ma se diventiamo pigri e ci spogliamo di questa armatura come l'ha fatto Davide, anche se solo per un secondo cadiamo nelle mani di Satana e pecchiamo. E quindi diventiamo cosa? Diventiamo disubbidienti a Dio. Capite? Cioè non ci indossiamo questi indumenti per salvare la nostra vita, perché la salvezza l'abbiamo già. Qui non si tratta di salvezza, qui si tratta di ubbidienza. Allora, per non diventare disubbidiente, ci mettiamo questa armatura e combattiamo essendo protetti. Allora ti chiedo ancora, sei un credente pigro oppure hai indossato già l'armatura che Dio ti ha dato e stai combattendo? Bene, diamo adesso un'occhiata di come è composta questa armatura, la quale ci dà la capacità di compiere cose soprannaturali, perché questa armatura ci farà compiere delle cose soprannaturali. Ecco perché possiamo resistere poi alle tentazioni di Satana, queste trappole. Allora, in prima linea Paolo dice, versetto 14, il primo punto è: cinti i fianchi con la verità. E Paolo dice: state dunque ritti, avendo ai lombi la cintura della verità, rivestiti con la. Ecco, quello è l'altro punto, scusate. Allora, lombi con la cintura della verità. Allora, come ho già detto, Paolo presenta l'armatura del soldato romano all'epoca e quindi elenca questi punti essenziali, queste armature, i quali sono utili per il nostro combattimento. E la cintura indica la prima azione di uno che vuole lavorare, la prima azione di un soldato, la prima azione di uno che vuole andare in guerra, di uno che prima di andare in battaglia. E sapete per cosa è importante? Per poter sollevare le vesti lunghe affinché non fosse di inciampo, perché avevano le vesti lunghe. E quindi dovevano cingersi, e senza cingersi non potevano andare. E la cintura del credente è utile per non farlo inciampare nel suo cammino. Questa cintura viene definita come verità, è la protezione del credente per non camminare nella menzogna, nella bugia. Non so, ma penso che tutti noi ci siamo già trovati davanti ad una situazione sconveniente, dove magari a un certo punto hai dovuto dire o sei stato costretto a dire una piccola bugia. Una piccola bugia. Per esempio, sul campo di lavoro, quando il cliente vuole parlare con il datore di lavoro e lui, cioè il datore di lavoro, ti dice, digli che non ci sono. cosa fai? A questo punto non parli più con la verità e apparentemente non stai danneggiando nessuno, ma la menzogna o la bugia apre delle porte al nemico nella nostra vita. Danneggi te stesso. La Bibbia è molto chiara su questo discorso. In Proverbi 12:22 dice: le labbra bugiarde sono un abominio per il Signore, ma quelli che agiscono con sincerità li sono graditi. Significato della parola abominio è sentimento di profonda avversione, disprezzo. Quindi Dio prova un sentimento di profonda avversione riguardo le labbra bugiarde. E poi ci dichiariamo anche figli di Dio. Non va. Sapete perché non va? In Giovanni 14:6 leggiamo che Gesù dice: io sono la via, la... No, aspetta. Gesù dice: io sono la via, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also die Wahrheit, cioè la verità in mezzo. E quindi se siamo figli di Dio, non possiamo dire delle bugie. Lui è veritiero. Quindi se dichiaro di essere un credente, un figlio di Dio, dichiaro di essere anche un figlio di verità. A questo punto dobbiamo chiederci come può un figlio di Dio vivere nella menzogna o dire delle bugie. Ed è proprio qui che nasce poi il problema della tentazione, perché nel momento in cui pecchi dicendo una piccolissima bugia, apriamo un portone del nostro cuore a Satana. E questo peccato diventa come quella veste d'inciampo per il soldato che non ha messo la cintura ai fianchi. Ecco perché il soldato inizia, innanzitutto inizia con il cingersi i fianchi per non inciampare quando va in guerra. La domanda: sei pronto a cingerti i fianchi con la verità per non inciampare? Riflettiamo perché questa armatura la dobbiamo indossare ogni giorno. Adesso diciamo sì, ma quando siamo fuori? Secondo punto. Scusate. La corazza della giustizia. Paolo dice, Efesini 6:14. Rivestiti con la corazza della giustizia. La corazza proteggeva il cuore di un soldato. Logico, ovvio, no? Lo dice la parola stessa, la corazza. E lo proteggeva dai dardi infuocati del nemico. La corazza per un credente è la giustizia di Dio. Solo Dio può rivestirci di vera giustizia. Perché? Perché solo Lui è giusto. E secondo Corinzi 5:21 leggiamo: colui che non aveva conosciuto peccato, cioè Gesù, Dio lo trattò da peccato in nostro favore, perché noi potessimo diventare per mezzo di lui giustizia di Dio. Cioè, non so se ti rendi conto cosa ha fatto Dio. Ha scambiato i ruoli. Cristo, giusto, diventò ingiusto. E noi invece giusti. E così il Signore ci vede, miei cari, giusti, perché siamo stati giustificati per mezzo di Cristo. Dunque, visto che siamo la giustizia di Dio, comportiamoci anche come tali. Questo è l'invito che Paolo ci fa. Ma come si comporta una persona che diventò giustizia di Dio? In Prima Tessalonicesi 5, 7, 8 Paolo dà due caratteristiche riguardo alla corazza, cioè questa giustizia. Dice: avendo rivestito la corazza della fede e dell'amore. Quindi possiamo dire che colui che è diventato giustizia di Dio cammina per fede mostrando l'amore di Cristo nella propria vita. Un uomo che è rivestito della giustizia di Dio è invulnerabile, nessuno gli può puntare il dito perché appunto è giusto. Cammina per fede e ama per mezzo del sangue di Cristo. È un esempio per eccellenza e fu Noè. In Genesi 6, 7, 9 leggiamo: questa è la posterità di Noè. E poi dice: Noè fu uomo giusto, integro ai suoi tempi. Noè camminò con Dio. Nessuno ha mai potuto puntare il dito su Noè. E sapete perché? Perché non solo fu un uomo di Dio, ma camminò anche come un uomo di Dio. C'è differenza tra l'essere un uomo di Dio e di camminare come un uomo di Dio. Capite? Il gioco di Satana con noi è proprio questo, è quello di tentarci, farci cadere per poi puntarci il dito dicendo: vedi che credente sei. In questi momenti diventiamo deboli nella fede e Satana ci attacca, proprio nella debolezza. Ma siamo chiamati a indossare la corazza della giustizia, camminando per fede anche nei momenti difficili, nei momenti di tempesta. Dovremmo anche praticare l'amore di Dio, anche se a volte siamo convinti che quella persona là non se lo merita. Quante volte? Dovete immaginarvi che la costruzione dell'arca è durata 120 anni circa, e durante questo tempo Noè camminò con Dio, dice la scrittura, la Bibbia. E entro questi 120 anni di costruzione, Noè avvisò, aveva avvertito l'essere umano, gli parlava del diluvio. E che gli diceva anche che potevano essere salvati, che c'era una soluzione. Ma non perché lo meritavano, ma per amore verso il prossimo. Voi pensate che tutti amavano Noè? Pensate che amavano Noè? Pensate che era ben visto Noè? Per le persone Noè era un pazzo. Ma nonostante ciò, lui per 120 anni, almeno così possiamo prendere la Bibbia, leggere la Bibbia, lui andava a predicare il Vangelo, ma per che cosa? Perché? Per amore. Perché giusto cammina nell'amore. Abbi fede e cammina nell'amore. Indossa la corazza della giustizia per proteggere il tuo cuore, affinché Satana non abbia l'occasione di puntare il dito per ferirti nel profondo del tuo cuore, a tal punto di diventare debole. Terzo punto. La calzatura ai piedi e lo zelo. Paolo dice verso 15: e avendo come calzatura ai piedi lo zelo per propagare il Vangelo della pace. Allora, gli orientali usavano i sandali per calzature. Questo simboleggiava la buona novella, la buona notizia. Il credente deve essere pronto ad annunciare la parola di Dio, deve essere pronto a entrare anche nei territori del nemico, per divulgare la buona novella, simile come un soldato che entrava nei territori dei nemici. Ma per poter entrare in questi territori del nemico bisogna avere calzatura ai piedi. Paolo questa calzatura la chiama lo zelo. Ma che cos'è lo zelo? Il primo significato di zelo indica la premura costante e diligente nel compiere le cose, nel raggiungere uno scopo. Un altro significato di zelo è di essere o di avere desiderio ardente di fare, di adoperarsi. Lo zelo è anche significativo della prodezza nell'operare e indica stimolo verso altrui, verso un'altra persona e per il proprio bene. Quindi è una premura la quale ogni credente dovrebbe avere. La premura di spargere la buona novella. In Romani 10, versetto 13 a 16 leggiamo, è ancora Paolo che parla. Infatti dice: chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. E poi dice: ora come potranno invocarlo senza aver prima creduto in lui? E come potranno credere senza averne sentito parlare? E come potranno sentirne parlare senza uno che lo annunci? E come lo annunceranno se senza essere prima inviati? Come sta scritto, quando sono belli i piedi di coloro che recano un lieto annuncio di bene. Cari fratelli, care sorelle, so che parlarne con un'altra persona riguardo alla fede non è facile, ma teniamo presente che siamo stati chiamati a farlo, perché qualcuno l'ha fatto anche con me e con te, giusto? E sapete perché sono belli i piedi di coloro che annunciano l'Evangelo? Perché strada facendo non hanno perso la loro calzatura, lo zelo. Se cerchiamo di camminare senza calzature su terreni sassuosi, le pietre ci faranno prima o poi male ai piedi, giusto? E lo zelo sono le calzature, miei cari. Quindi, indossiamoli. Cosa voglio dire? L'evangelizzare non è solo un comandamento per noi credenti, ma diventa anche una protezione. Un credente che non ha la calzatura ai piedi si farà prima o poi male. Quindi vi voglio invitare ad annunciare la buona novella quando ti trovi davanti a un'occasione. Non ritiriamoci, rimaniamo pronti, zelanti, affinché Satana non diventi quella pietra la quale calpesteremo quando cerchiamo di camminare senza calzatura e poi ci faremo male. Quarto punto, lo scudo della fede. Paolo continua e dice, versetto 16, tenete sempre in mano lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Oltre a tutto quello che abbiamo visto finora, dobbiamo prendere lo scudo della fede. Che cosa è la fede? La fede è confidare pienamente in Dio. Come leggiamo più volte nella Bibbia, il giusto vivrà per fede. Ciò che Dio vuole da noi è la fede in Dio, la fede in Gesù Cristo. Non dobbiamo mai avere fede in noi stessi, non dobbiamo mai avere fede in altri uomini, non dobbiamo mai avere fede nella nostra Chiesa o nelle nostre denominazioni. La fede deve essere in Cristo soltanto. Questo versetto dichiara che lo scudo della fede, con una fede solida fissata su Dio, possiamo spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Satana ci attacca con dei dardi infuocati. Questo è un modo figurato per descrivere le varie tentazioni che Satana usa per cercare di farci cadere. Possiamo essere in forti tentazioni. Possiamo essere tentati in tentazioni che durano a lungo tempo, cercando quel momento in cui siamo stanchi di combattere. Possono arrivare in vari modi, in vari momenti. Se dovessimo cercare di vincere una tentazione con la nostra forza, prima o poi cadremo sicuro. Invece quando teniamo i nostri occhi, il nostro sguardo su Cristo, camminando per fede, allora potremmo spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. E vedo veramente, è molto interessante leggere che sono le piccole parole che sono interessanti quando leggiamo la Bibbia, perché qui Paolo dice tutti, cioè non dice alcune le potrete spegnere, ma tutti i dardi. Possiamo spegnere tutti i dardi infuocati che Satana ci scaglia se camminiamo veramente per fede. E spesso Satana usa il mondo per tentarci, no? E guardiamo come possiamo avere vittoria sul mondo nelle parole che troviamo in 1 Giovanni 5, 4. 1 Giovanni 5, 4. Dice: poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo. E sulle insidie, scusate, del mondo. E questa è la vittoria che ha vinto il mondo? La nostra fede. Cioè tutto che è nato da Dio vince il mondo. Siamo nati da Dio? Amen. E questa è la nostra fede. Siamo nati in Dio, possiamo vincere il mondo. La nostra fede è quella che ci dà la vittoria sul mondo e sulle insidie di Satana. Possiamo spegnere tutti i dardi infuocati con la fede. Ma in che senso dobbiamo avere fede? Cos'è che crediamo? Crediamo in Dio. Crediamo in tutto ciò che Dio è e in ciò che Dio dichiara. Per esempio, dobbiamo avere fede che Dio è con noi. Dobbiamo avere fede vuol dire di avere fede nella potenza di Dio, una potenza forte da reggere in qualunque prova e forte da farci superare qualunque tentazione. Vuol dire di avere fede nell'amore di Dio, un amore che non ha risparmiato il suo proprio figlio e perciò non mancherà di completare la sua opera in noi. Tu devi avere fede nella fedeltà di Dio, che Dio non verrà mai meno alle sue promesse e alla sua parola. Vuol dire di avere fede che siamo veramente in pace con Dio per mezzo di Cristo. Questo è solo un elenco parziale di cosa vuol dire avere fede. E quindi camminare veramente per fede in Dio è uno scudo che può spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. In altre parole, può farci restare in piedi, vittoriosi, su tutte le tentazioni che Satana ci manda. Tu vuoi questo? Io lo voglio. E quindi dobbiamo avere fede. Quinto punto. Vedete che possiamo facilmente dimenticarci. Sono 6 punti e tutti 6 indumenti li dobbiamo indossare ogni giorno, ripeto. Quinto punto, l'elmo della salvezza. Qua nel versetto 17 leggiamo dell'elmo della salvezza e della spada dello Spirito. Paolo dice, prendete anche l'elmo della salvezza. Prima di tutto la parola tradotta qui con prendere, non è la stessa parola che viene tradotto con prendere nei versetti precedenti, 13 e 16. La parola usata qui viene tradotta altrove come ricevere. Quindi traduco questo verso così, ricevete anche l'elmo della salvezza. Dobbiamo ricevere la salvezza di Dio, dobbiamo riconoscere che è un dono di Dio, tutto per grazia. Più riconosciamo che la salvezza è un'opera di Dio, più siamo sicuri contro le insidie di Satana. In un certo senso tocca a noi prendere il resto dell'armatura di Dio, però dobbiamo ricevere la salvezza da Dio ricordando sempre che è un dono di grazia. Vi voglio leggere prima di Tessalonicesi 5:7-8, che è anche un comandamento simile a questo, e dice, ma noi poiché siamo del giorno, siamo sobri, avendo rivestito la corazza della fede e dell'amore e l'elmo, la speranza della salvezza. Quindi in Efesini l'elmo è chiamato la salvezza e in Prima Tessalonicesi è chiamato la speranza della salvezza. Allora dobbiamo ricevere questa speranza di Dio e aprire il nostro cuore e la nostra mente e credere nella speranza della salvezza che Dio ci ha dato per mezzo di Cristo. Una forte speranza nella salvezza di Dio ci difende contro le insidie di Satana. Una tale tattica più potente di Satana è di farci dubitare sulla salvezza. Quando un credente dubita sulla salvezza, diventa debole, perde totalmente la gioia, non ha più pace e diventa difficile per lui di vivere per la gloria di Dio. Ma quando riceviamo la speranza della salvezza e copriamo la nostra testa, ovvero i nostri pensieri, con questa speranza, sapendo perciò che siamo salvati per grazia, abbiamo una forte difesa contro questo tipo di attacco di Satana. La speranza della salvezza è il fatto di ricordarsi che siamo salvati per l'opera di Cristo e non per nostra opera. Quindi quando Satana